20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Capitolo 1. Uno scoglio vagante. L'anno 1866 fu contrassegnato da un curioso avvenimento, da un fenomeno inesplicato e inesplicabile che certo nessuno ha dimenticato. Senza parlare del rumore che il fatto sollevò fra le popolazioni costiere, le quali eccitarono l'opinione pubblica dei continentali. L'avvenimento fu particolarmente sentito da tutti i lavoratori del mare. I mercanti, gli armatori, i capitani di lungo corso, i marinai dell'Europa e dell'America, tutti gli ufficiali delle marine da guerra internazionali e, dopo di questi, i governi degli stati dei due continenti se ne preoccuparono allarmati. Da qualche tempo le navi incontravano in alto mare una cosa enorme, un oggetto lungo, fusiforme. Alle volte fosforescente, molto più grande e molto più veloce di una balena. I particolari che si riferivano a tale apparizione, trascritti in numerosi libri di bordo, si accordavano abbastanza esattamente sulla conformazione dell'oggetto o dell'essere in questione, sulla velocità incalcolabile del suo incedere, sulla potenza sorprendente, sulla vita autonoma della quale sembrava dotato. Se si fosse trattato di un cetaceo avrebbe sorpassato in misura del tutto ciò che la scienza aveva fino ad allora classificato. Questa cosa esisteva, non era più negabile e con simile pensiero che alimentava la fantasia si può comprendere l'emozione suscitata in tutto il mondo per quell'apparizione soprannaturale. Il fatto non si poteva più classificare fra le favole. Il 20 luglio 1866 la nave Governor Higson della compagnia di navigazione Calcutta e Burnack aveva incontrato la massa semovente a 5 miglia ad est della costa australiana. Il capitano Baker credette dapprima di essere in presenza di uno scoglio non segnato sulle carte e si dispose a rilevarne il punto esatto. Quando due colonne d'acqua emesse dallo sconosciuto oggetto si slanciarono sibilando a 150 piedi d'altezza. A meno che lo scoglio non fosse legato alle manifestazioni intermittenti dei geyser, il governor Higson aveva dunque incontrato un mammifero marino sconosciuto, il quale emetteva dalle sue narici colonne d'acqua miste ad aria e a vapore. Uguale fatto fu osservato il 23 luglio dello stesso anno nei mari del Pacifico dal Cristobal Colon della compagnia West India e Pacific. Lo straordinario cetaceo poteva dunque trasferirsi da un luogo all'altro con una velocità sorprendente. Infatti, a soli 3 giorni di distanza, il governor Higson ed il Cristobal Colon l'avevano avvistato in due punti distanti fra loro più di 700 miglia marine. 15 giorni più tardi, a 2 miglia di là, l'Elvezia delle compagnie nazionale ed il Charon della Royal Mail, che procedevano in direzione opposta nella regione compresa tra gli Stati Uniti e l'Europa, si segnalarono l'un l'altro il mostro a 42 gradi e 15 primi di latitudine nord e 60 gradi e 35 primi di longitudine ovest nel meridiano di Greenwich. In tale contemporanea osservazione si credette di poter valutare la lunghezza minima del mammifero ad oltre 100 metri, poiché esso appariva più lungo dei due piroscafi che misuravano appunto 100 metri. Sappiamo che le balene più grandi non hanno mai sorpassato la lunghezza di 50 metri, seppure l'hanno mai raggiunta. Questi rapporti, nuove osservazioni fatte da bordo del transatlantico Perrier, una mezza collisione tra il mostro e l'Etna della compagnia Inman, poi un precisissimo rilevamento tenuto dallo stato maggiore del commodoro Fitzman a bordo del Lord Clive, scossero profondamente l'opinione pubblica. La gente spensierata fu divertita dal fenomeno, ma gli abitanti di paesi come Inghilterra, America e la Germania se ne preoccuparono vivamente. Durante i primi mesi del 1867 la questione sembrava dimenticata, quando nuovi fatti impressionarono il pubblico. Non si trattava ormai più di un problema scientifico da risolvere, bensì di un pericolo reale da fronteggiare. Le discussioni presero un altro indirizzo. Il mostro ridiventò isolotto, roccia, scoglio, ma uno scoglio vagante, indeterminabile sulle carte, inafferrabile. Il 5 marzo 1867 il Moravian della compagnia Montreal Ocean, trovandosi la notte a 27 gradi 30 primi di latitudine nord e a 72 gradi 15 primi di longitudine ovest, urtò sulla dritta contro uno scoglio che nessuna carta segnava. Sotto la spinta combinata alla velocità di 13 nodi, nessun dubbio che, se non fosse stato per la qualità superiore delle sue rivestiture, il Moravian, squarciato dall'urto, sarebbe stato inghiottito con i 237 passeggeri che aveva imbarcato al Canada. L'incidente era avvenuto verso le 5 del mattino e gli ufficiali del quarto di guardia si precipitarono a poppa scrutando il mare con la massima attenzione. Ma videro solo l'acqua ribollire a circa 300 metri, come se fosse stata violentemente percossa. Fu preso il punto esatto ed il Moravian riprese la rotta senza avarie visibili. Aveva urtato una roccia sottomarina oppure un relitto di qualche naufragio? Nessuno poteva dirlo, ma esaminata la chiglia nel bacino di carenaggio, la si riscontrò spezzata. Anche tale fatto, per quanto grave, sarebbe tuttavia caduto come gli altri nel dimenticatoio se 3 settimane dopo non si fosse ripetuto un altro incidente in condizioni identiche. Il 13 aprile 1867, con tempo ottimo e vento leggero, lo Scozia della compagnia Cunard si trovava a 15 gradi 12 primi di longitudine ovest e 45 gradi 37 primi di latitudine nord. Procedeva a 13 nodi e le sue ruote battevano il mare con perfetta regolarità. Alle 4:17 pomeridiane, mentre i passeggeri riuniti in salone prendevano il tè, un urto si produsse nella chiglia, poco indietro della ruota di sinistra. Lo Scozia non aveva urtato, ma era stato urtato e la scossa era parsa tanto leggera che nessuno se ne sarebbe impressionato se i marinai dei Carbonili non fossero risaliti sul ponte gridando «Affondiamo, affondiamo!». Subito il panico si sparse tra i passeggeri, ma il capitano Anderson si affrettò a rassicurarli. Il pericolo non era infatti immediato, perché lo Scozia era diviso in 7 compartimenti stagni e poteva anche imbarcare acqua da una falla senza affondare. Il capitano scese tuttavia nella stiva e rilevò che il 5° compartimento era invaso dall'acqua. Tuffatosi a riconoscere l'avaria, uno dei marinai scoperse uno squarcio largo 2 metri. Lo Scozia si trovava a 300 miglia da Capo Clare ed arrivò a Liverpool con un ritardo di 3 giorni che aveva vivamente inquietato la compagnia. Messa la nave in bacino, gli ingegneri che la visitarono non credettero ai loro occhi. A 2,5 metri sotto la linea di galleggiamento si apriva uno squarcio regolare in forma di triangolo isoscele ed il taglio della lamiera era così netto come se fosse stato praticato da un arnese tagliente. L'arnese doveva essere in un acciaio di straordinaria tempra se, dopo essere stato proiettato in avanti con una forza prodigiosa ed aver perforato una lamiera di 4 centimetri di spessore, aveva potuto ritrarsi da sé con un movimento assolutamente inspiegabile. Da quel momento tutti i sinistri che non potevano essere attribuiti ad una causa palese furono addebitati al mostro e le comunicazioni tra i continenti apparvero sempre più pericolose. Infine l'opinione pubblica reclamò categoricamente che i mari fossero sbarazzati ad ogni costo dal formidabile cetaceo sconosciuto. Tornavo quell'anno da un'esplorazione scientifica nelle terre deserte del Nebraska, negli Stati Uniti. Professore supplente al Museo di Storia Naturale di Parigi, ero stato aggregato alla spedizione del governo francese e dopo 6 mesi di assenza giungevo a New York carico del prezioso materiale raccolto quando accadde l'incidente dello Scozia. Due sole erano le spiegazioni possibili in questi incidenti: o un essere vivente di forza colossale, o un battello sottomarino di incalcolabile potenza motrice. Ma quest'ultima ipotesi, dopo tutto ammissibile, non poté resistere alle domande che furono poste. Dove e quando poteva essere stato costruito un simile naviglio e come si era riusciti a tenere segreta la costruzione? Al mio arrivo a New York, molte persone mi avevano fatto l'onore di chiedere il mio parere, poiché in Francia avevo pubblicato un'opera di 2 volumi intitolata I misteri dei grandi fondi marini. Finché io potei negare la realtà dei fatti, mi mantenne sulla negatività, ma in breve dovetti pur dare la spiegazione plausibile e il New York Herald pubblicò infine l'opinione dell'onorevole Pierre Aronnax, professore del Museo di Parigi. Ed eccovi la conclusione al mio arrivo di un mio articolo pubblicato il 30 aprile. Dunque, dopo aver esaminato ad una le diverse ipotesi e avendo respinto tutte le altre supposizioni, si deve necessariamente ammettere l'esistenza di un animale marino di potenza eccezionale. Il pubblico finì con l'accettare quindi l'idea di un essere prodigioso che non aveva niente di comune con i leggendari serpenti di mare, e molti furono dell'avviso di liberare il mare da questa minaccia per rendere nuovamente sicure le comunicazioni transoceaniche. Gli Stati Uniti si fecero avanti per primi e a New York cominciarono i preparativi per una spedizione destinata a sterminare il mostro. Una nave a sperone, la fregata Abraham Lincoln, si apprestò a prendere il mare e al più presto e dal comandante Farragut, che curava l'armamento del bastimento, furono aperti gli arsenali. Tuttavia, da quando ci si era decisi a dargli la caccia, il mostro non era più apparso e da 2 mesi nessuna nave l'aveva incontrato, quando il 2 luglio si seppe che il Tampico, piroscafo della linea San Francisco-Shanghai, aveva rivisto il mostro 3 settimane prima nei mari settentrionali del Pacifico. L'emozione fu enorme e al capitano Farragut non furono accordate che 24 ore di tempo. 3 ore prima che l'Abraham Lincoln abbandonasse Brooklyn, io ricevetti la lettera seguente: Signore, se volete unirvi alla spedizione dell'Abraham Lincoln, il governo degli Stati Uniti vedrà con piacere che la Francia sia rappresentata da voi in questa impresa. Il comandante Farragut ha una cabina a vostra disposizione. Cordialmente vostro, J.B. Hobson, segretario della Marina.